In questa seconda lezione abbiamo l'obiettivo di mettere a tema la teosofia e la persona. Avvalendoci sempre dell'indice tematico che abbiamo precedentemente già utilizzato, leggiamo, introduciamo là dove Rosmini parla della persona nella teosofia, per soffermarci su almeno due punti fondamentali a nostro giudizio per la tematica che stiamo considerando. A proposito di persona, Rosmini così si esprime: la personalità è incomunicabile, quindi la personalità nostra non può essere quella di Dio, né essere in Dio come personalità nostra. La persona determinata e propria di ciascun individuo ed incomunicabile, ma il principio della persona è comune ed unico in tutti. Come il principio comune e identico della persona diventi un'altra persona nella coscienza intellettiva. Nell'individuo umano tipo c'è una parte identica a tutti gli individui relativi possibili ed è il principio della persona. Le persone sono incomunicabili. Sto leggendo i lemmi, siamo già arrivati alla terza parte, il numero 877. Non si potrà mai intendere come l'impersonalità oggettiva si possa comporre con la personalità subiettiva. La persona si definisce un individuo sostanziale in quanto contiene un principio attivo, supremo, incomunicabile. Le persone in Dio non si distinguono che per le relazioni d'origine. La nota 23 del 1032, la parola ipostasi non indica una sostanza indeterminata, ma indica un vero soggetto sostanziale sussistente. La sola persona può avere il sentimento intellettuale di esistere in Dio totalmente. La persona è un soggetto intelligente in quanto contiene un principio attivo supremo. La persona, rispettivamente a sé, è causa prima delle sue azioni. È essenzialmente una e incomunicabile. L'autore pensa che in cielo ciascuna persona realizzi un archetipo diverso. La persona umana, se trovasi in uno stato soprannaturale, ella è un membro del corpo mistico di Cristo. Il principio personale è il primo soggetto radicale del dono soprannaturale. Si propone, si risolve la questione: se il principio personale, che è tutto in sé, non ha bisogno d'altra natura per essere intero, possa avere relazione di elemento e di parte in un'altra persona. La persona è essenzialmente contenente, sua natura è d'essere sentimento. La persona umana sente in due modi il contenente maggiore in cui esiste. Lo sente come oggetto naturale e come verbo divino nell'ordine soprannaturale. Dice l'autore di aver esposto nell'antropologia la differenza tra il valore della parola soggetto e della parola persona. La persona è principio supremo semplicissimo, quale esige la natura d'ogni principio. È pienamente determinata. Le sole persone sono veri e compiuti soggetti. La natura d'una persona noi l'argomentiamo trasportando nell'ente di cui abbiamo conosciuta l'esistenza la forma della persona nostra di cui solo abbiamo positiva cognizione. Ora, su quali numeri ci vogliamo soffermare? In primo luogo, ci vogliamo soffermare sul numero che tratta della persona in quanto soggetto intelligente che contiene un principio attivo supremo. In particolare, poiché l'atto intellettivo numero 1259, poiché l'atto intellettivo essenza dell'essere attuale e assoluto è infinito e perfetto e però è intellettivo, pratico, volontario, dilettevole, amoroso, non produce dunque l'oggetto persona come semplicemente intelligibile, ma lo produce insieme come infinitamente amabile e amato ed amante, perché tale è l'essere assoluto. Comunicantesi, ora il soggetto intelligente e che è comunicato all'oggetto inteso, onde anche questo è persona vivente e intelligente, e in quanto è dato è in altro modo, cioè nel modo oggettivo, questo soggetto, dicono i due modi, ama l'essere assoluto comune che è sommamente amabile con infinito amore, il quale amore non sarebbe infinito se non fosse lo stesso essere e lo stesso soggetto, ma in un terzo modo, che è quello d'essere amato per sé in atto, ed essere amato per sé importa d'essere insieme atto sussistente amoroso, di che necessariamente una terza persona uguale e coeterna alle due prime, che con un solo atto di compiacenza l'aspirano, perché sono un solo essere soggetto in due modi, e questo medesimo essere soggetto è così in un terzo modo forma la qual dicesi morale o santo, al che intendere senza che nasca equivoco è necessario d'aver presente la dottrina della differenza tra il valore della parola soggetto e della parola persona esposta nell'antropologia, da cui apparisce che il soggetto divino è comune alle altre persone, sebbene queste siano in sé veramente distinte. In questa maniera, il principio da cui vengono tutti i principi e le cause si riduce a perfetta unità, poiché quell'atto intellettivo efficiente che è l'essere assoluto, Dio, è uno costituente tre persone che peraltro non si distinguono tra loro se non per le processioni e per le relazioni, e le processioni sono quell'atto stesso, poiché quest'atto dell'essenza divina assoluta ha un principio e due termini. Laonde, se l'atto si considera come principio in relazione col primo termine, è e dicesi padre, e il primo termine dicesi figlio. Se si considera il secondo termine in relazione con lo stesso atto in quanto è identico nel padre e nel figlio, dicesi con nome comune non proprio ma appropriato, Spirito Santo. Ma se si considera lo stesso atto senza tener conto delle relazioni, però astrattamente, allora dicesi essenza divina che solo mentalmente dalle persone si distingue. Questo ci sembra veramente un numero di grandissima importanza e estremamente importante. E vogliamo mettere questo numero in relazione ad un altro numero riguardo alla persona. E questo è il numero 1122. Poi commenteremo questi due numeri, quello che stiamo per leggere, appunto il 1122, con quello che abbiamo letto, il 1259. Si offre non di meno al pensiero questa difficoltà, che l'uno corporeo o l'uno animale sia contenuto in un soggetto intellettivo. Questo si intende perché essi stessi non sono soggetti completi, ma che il principio personale, che è tutto in sé e non ha bisogno d'altra natura per essere intero, possa avere relazione di elemento e di parte di un'altra persona. Questo sembra ripugnare. A questo si risponde facendo considerare che l'ente finito è un ente relativo e però anche la persona finita è una persona relativa. La persona finita deve bensì avere i costitutivi essenziali della persona in genere, che altrimenti non sarebbe persona, ma questi stessi costitutivi li ha in modo relativo. Dichiariamo di nuovo questo modo relativo ad esistere, che è uno dei concetti più difficili delle scienze ontologiche. E però non sono mai troppe le parole per dichiararlo. Il costitutivo essenziale della persona è, come vedemmo, la relazione di supremazia che trovasi in un soggetto reale intelligente. Questo vuol dire che in un tale soggetto, e il soggetto è per sua essenza uno e primo e causa d'unità, c'è un'attività della quale non ce n'è un'altra superiore nello stesso soggetto di cui si parla. La persona dunque è essenzialmente contenente e la sua natura è d'essere sentimento. Ora suppongasi che questo contenente sia contenuto in un contenente maggiore, ma esso contenente, essendo sentimento, sia principio sensitivo, o sente il suo contenente maggiore o non lo sente. Se egli sente il suo contenente maggiore, questo contenente maggiore diventa contenuto rispetto al principio che lo sente, ed è così che avviene la partecipazione dell'assoluto al relativo ordine soprannaturale. Vi hanno dunque in questo caso simultaneamente due relazioni, l'una per la quale il contenente maggiore contiene il contenente minore, l'altra per la quale il contenente minore, sentendo il suo contenente maggiore, lo sente e lo rende proprio contenuto. In quanto dunque il contenente minore sente e rende così il suo proprio contenuto il contenente maggiore, esso rimane persona, ma dicesi persona relativa perché è contenente in grazia della natura del principio sensitivo che contiene ciò che sente. Nell'altra relazione, cioè in quanto il contenente maggiore contiene il contenente minore, questo è contenuto e non è più persona sotto questo rispetto. Egli è sentito, inteso dal contenente maggiore, che come tale non è più contenuto, consistendo dunque la persona in una relazione sussistente, questa non impedisce l'altra relazione pure sussistente, ma questa esclude da sé la prima, come la prima esclude da sé la seconda. Le due relazioni dunque si escludono, ma esistono contemporaneamente. E da ciò non viene che siano di uguale eccellenza, perché l'una può essere causa e condizione dell'esistenza dell'altra e non viceversa. Ma posto che coesistano, ciascuna è esclusiva. La persona umana sente in due modi il contenente maggiore in cui esiste, perché lo sente come oggetto naturale e in questo modo abbiamo detto avanti che l'intuente contiene l'intuito e come verbo divino nell'ordine soprannaturale. Se poi il contenuto non sente punto il suo contenente in tal caso, rimane contenente egli stesso relativamente a sé, perché relativamente a sé è come se il contenente non esistesse, egli dunque non è contenuto. Per questo dicevamo che il principio psichico e il corpo sono in sé considerati, sono uni interi e danno fondamento a bellezze complete relative. In questo poi appunto differiscono dal principio razionale e intellettivo che questo è contenente sentendo un contenente maggiore che relativamente all'atto del senziente si fa contenuto, laddove il principio psichico e il corpo sono contenenti perché non sentono il loro contenuto e così non esiste per essi. Veramente ci troviamo di fronte a due numeri di capitale importanza per comprendere il discorso di Rosmini sulla persona e nello stesso tempo, mentre comprendiamo il discorso di Rosmini sulla persona, andiamo a confronto, dialogo con la teoria degli affetti e l'etica del sentire o, attraverso l'espressione di Sequeri, l'ordine degli affetti che appartengono al dibattito filosofico contemporaneo e al dibattito teologico-filosofico contemporaneo. Ma procediamo con ordine e per questo è richiesto che prendiamo in mano anche l'antropologia in servizio della scienza morale nei numeri che vanno dal 771 all'864, perché sono quei numeri che affrontano il soggetto uomo. Veramente sono numeri che costituiscono una mirabile speculazione circa l'uomo. E riguardo al soggetto uomo, vogliamo sottolineare quella che è la definizione del soggetto. Vi hanno dei soggetti, dice Rosmini, il numero 778, di semplice concezione, questi appartengono anche agli esseri insensitivi. Vanno dei soggetti veri e che così si dicono in senso proprio ed assoluto, questi appartengono solamente ad esseri dotati di sentimento. Agli esseri forniti di sentimento si applica la parola soggetto in due significati, o per indicare il principio che regge gli accidenti o per indicare il principio che ha un modo di esistere proprio e assoluto e non meramente relativo. Secondo l'uso che noi facciamo della parola soggetto, quest'ultima proprietà è ciò che costituisce propriamente l'essenziale carattere di soggetto, sicché da noi si considera per soggetto anche una forma semplice e scevra al tutto di accidenti, in quanto che ella ha una sussistenza propria, attessa la vita e il sentimento che è in lei, in cui consiste il reale e assoluto esistere. La onde, la definizione che noi diamo del soggetto, sia la seguente: un essere sensitivo in quanto contiene in sé un principio attivo supremo. Ora, riguardo al principio attivo supremo, nella sua riflessione nel numero 1259 della Teosofia, Rosmini mette ben a fuoco che la differenza che c'è tra la parola soggetto e la parola persona è individuabile nel numero 832, 833, 834 e 835 dell'antropologia in servizio della scienza morale, laddove Rosmini, prima di parlare della persona umana, parla della persona, e così la definisce. La persona è portatrice di queste proprietà. Ella deve essere una sostanza, deve essere un individuo e perciò appartenente alle cose reali e non alle cose meramente ideali, deve essere intelligente, deve essere un principio attivo, intendendo la parola attività nel suo significato più esteso, nel quale ella abbraccia in qualche modo anche la passività, sicché la persona è quel principio a cui si riferisce, da cui parte ultimamente tutta la passività e tutta l'attività dell'individuo. Deve essere un principio supremo, cioè tale che nell'individuo non se ne trovi altro che gli stia sopra, onde egli mutui l'esistenza, anzi tale che se vi sono nell'individuo degli altri principi, questi dipendono da lui e non possono sussistere in quell'individuo se non per nesso che hanno con lui. Ecco, risalendo qualche riga prima di queste che sono le proprietà della persona, Rosmini dice: come poi si chiama soggetto ciò che è principio supremo di attività in un individuo senziente qualsiasi o intelligente o no, così si chiama persona ciò che è principio supremo in un individuo intelligente, sicché la differenza tra soggetto e persona sia quella che corre tra il genere e la specie, giacché noi pigliamo la sensitività in un senso il più universale, nel qual senso ella abbraccia anche l'intendere, che si riduce ad una special maniera di sentire, sicché la persona non è che una classe di soggetti, la più nobile, quella dei soggetti intellettivi. E successivamente, nella nota 51, cita San Tommaso d'Aquino. Ora ci preme qui riprendere la De Monticelli, laddove in particolare non tanto nel testo L'ordine del cuore, quanto piuttosto nel testo La novità di ognuno, riflette sulla persona, riflette sulla personalità, riflette sul sentimento, riflette sulla individualità e, come dicevamo nel percorso che precede questa proposta, e vogliamo qui riprenderlo, ci sembra proprio che la differenza tra soggetto e persona sia invertita nella De Monticelli, in base a quello che è affermato da Rosmini, ossia che in qualche modo si faccia un'inversione tale per cui quando la De Monticelli parla di persona intende in realtà il soggetto rosminiano, ma se noi intendiamo la persona come la definisce Rosmini, allora la persona risulta essere la più nobile dei soggetti intellettivi per il fatto che la sensitività è presa in un senso il più universale, nel qual senso ella abbraccia anche l'intendere, che si riduce ad una special maniera di sentire. Ora, questo ci preme in raccordo con la teosofia, questo ci preme sottolineare, che la persona è essenzialmente contenente, la sua natura è d'essere sentimento, al 1122. Ora, suppongasi che questo contenente sia contenuto in un contenente maggiore, ma esso contenente, essendo sentimento, sia principio sensitivo, o sente il suo contenente maggiore o non lo sente. Qui noi troviamo il raccordo con l'altro numero che abbiamo approfondito, e cioè il 1259, ossia la inscindibilità di considerare la persona così come è definita da Rosmini in rapporto a Dio e in rapporto alla libertà, in rapporto al sentimento, in rapporto alla scelta, in rapporto alla volontà, in rapporto all'intelletto, alla ragione. La persona come principio supremo di un individuo intelligente è differente dal soggetto, perché il soggetto, come lo abbiamo visto, è lo abbiamo individuato, il soggetto è dotato di un principio intelligente e tuttavia non è persona nel senso che manca di questo principio supremo intelligente. Questa diversificazione a proposito del soggetto è veramente importante proprio perché ci permette di cogliere come la riflessione della De Monticelli esige di essere rovesciata, esige cioè che non si arrivi a considerare il soggetto a partire dalla persona intesa come soggetto, ma che si arrivi a considerare il soggetto a partire dalla persona intesa come la intende Rosmini, cioè a partire dalla persona come principio che è ente termine ed ente principio nella riflessione trinitaria. La successiva argomentazione, il successivo approfondimento di cui abbiamo bisogno adesso è proprio quello di andare a considerare la libertà, di andare a considerare la libertà come quella caratteristica che viene espressa proprio a partire dal sentimento. E questo proprio del sentimento, quella argomentazione, quella riflessione rosminiana che unifica l'antropologia, che dà una prospettiva per tener conto della sollecitazione più che consonante e pertinente della Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale, ci permette di andare oltre l'antropologia delle facoltà, rileggendo le potenze e le facoltà del soggetto e della persona in modo nuovo, in modo innovativo. Ecco, ci preme in conclusione cogliere e sottolineare la differenza tra il soggetto e la persona. La differenza tra il soggetto e la persona consiste nella relazione sussistente che è costituita dalla persona. Proprio in questa sottolineatura c'è la conclusione di questa lezione. Vorrei, prima di addentrarmi dentro al discorso della persona come relazione sussistente, di nuovo soffermarmi sul soggetto. Ecco, la definizione del soggetto al numero 779 che abbiamo dato anche precedentemente è questa: un essere sensitivo in quanto contiene in sé un principio attivo supremo. Questo è il soggetto, un principio attivo supremo contenuto in un essere sensitivo. La persona ha come principio attivo supremo la capacità intellettiva, ha l'intuizione dell'essere. La persona ha come principio attivo supremo ed incomunicabile è proprio nella capacità di avere in sé il senso più universale di sensitività che abbraccia anche l'intendere. È proprio qui che noi abbiamo una differenza tra il soggetto e la persona, come una differenza tra il genere e la specie, perché la persona è ciò che ha come principio supremo quello di sentire e quindi di intendere in modo insuperabile, in modo onnicomprensivo, in modo totalizzante. Ecco, si chiama persona ciò che è principio supremo in un individuo intelligente sicché la differenza tra soggetto e persona sia quella che corre tra il genere e la specie. La sensitività è pigliata in un senso il più universale, nel qual senso la abbraccia anche l'intendere, che si riduce ad una special maniera di sentire. Ora, questa persona è una relazione, ci dice il nostro Rosmini, è una relazione sussistente che può essere, come dice lui, dal punto di vista ontologico, relativa, avente un modo relativo d'esistere. La persona umana è relazione sussistente che ha un modo relativo di esistere. La persona divina è una relazione sussistente che ha un modo assoluto di esistere. Su questi termini, veramente, noi riteniamo che sia in Rosmini presente un portato speculativo, antropologico, teologico, filosofico di attualità sconcertante che esige di essere fatto interagire con le riflessioni filosofiche contemporanee.